di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno a tutti voi, siamo arrivati alla 146esima puntata di questa nostra trasmissione, tutti i mercoledì in diretta con di tutto un po'. Ricordo la presenza del sindaco del comune di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, tra molto lo raggiungeremo come sempre con me, Carletto Fiorucci. Gli ultimi giorni ci hanno coperto di neve, il tempo ci ha coperto di neve e siamo contenti per questo, perché ci vuole la neve d'inverno, no?
Beh, sì, contenti perché amo la neve. Il primo giorno, poi disagio naturalmente continuo. Ma comunque saranno contenti quelli che si lamentano sempre che se non fa la neve non c'è l'acqua, tutta questa neve che ha fatto penso gli basterà per 10 anni, quindi non si lamenteranno più, almeno del fatto che oddio non fa la neve, ci sarà più l'acqua. Ho detto più volte in questa trasmissione, ho detto buongiorno a tutti.
Sì, come no, l'ho detto io quindi.
Anche per me. Volevo dire che anche se non nevicasse, a parte che piove poi tanto, ma anche se non nevicasse per 10 anni ci avremmo comunque l'acqua lo stesso, quindi ecco. Io l'unica cosa è di divertente per chi ama la montagna con la neve, che vuole andare magari a sciare eccetera eccetera, è la montagna. Sempre ci si arriva, perché il primo giorno si sono avventurati in montagna degli, come si può chiamare, perché non si può andare in montagna senza avere le gomme termiche, senza avere le catene del servo, non si può andare in montagna poco attrezzati, e quindi sono stati dei problemi, hanno dovuto chiudere la strada come tu sai eccetera eccetera, quindi
ne parleremo con il sindaco di questa emergenza neve. E tra l'altro lo stesso sindaco ha risposto sui social a chi criticava, ma ha detto: guarda, io ho spalato 600 metri di strada, ho dovuto spalare, ha detto il sindaco, quindi è perché non si prevedeva una nevicata così intensa, e quindi anche i mezzi, territorio vasto, non è un problema solo gualdese, è un problema adesso.
Va bene, parleremo anche col sindaco, perché poi hai ragione quello che dici, il territorio è vasto, però noi siamo un paese di mezza montagna, insomma, in cui dovremmo aspettarci anche nevicate di questo genere, perché in passato sono state nevicate anche ben più sostanziose, quindi dovremmo attrezzarci per fare in modo che di pulire subito la neve.
Scusa, io ricordo, ero piccolo quando ci sono state queste nevicate, che ognuno faceva la sua parte.
Ormai non la gente non gli si può chiedere più
spazzaneve ti passa davanti il tuo portone di casa, buona coscienza vuole che almeno...
Ma io infatti ho spalato davanti a casa mia, ho spalato per tutta la giornata.
Penso che tutti abbiano spalato in questi giorni, soltanto chi magari non è, diciamo, non ha la possibilità, che sta male, vanno aiutati comunque, ma chi ha delle possibilità, una pala o qualche altra cosa.
Ma io voglio solo ricordare che tanti anni fa c'era il gruppo di spalatori, che venivano con la pala a pulire le strade, avviene oggi costantemente nelle Alpi, nel senso quando nevica tutti quanti disponibili a dare una mano al loro paese per pulirlo.
Il comune,
cosa che non accade qui, purtroppo.
Non è vero, perché il comune il comune chiama dei privati per aiutare.
Ma non l'ho visto.
È perché la neve ce n'era tanta, Carletto, ne ha fatta. Io che sono in vallata ne ha fatta 20 centimetri. Chi sta dalle parti alte, quindi in centro o anche più su, ne ha fatta anche 40 centimetri.
Da me tra i 20 e 30.
Quindi quando c'è tanta neve chiaramente c'è il rischio di questa neve, come dove l'appoggiamo, quindi c'è più lavoro, chiaramente, ecco, è solo questo, si chiede
ma non mi pare che siano più quegli spalatori, il gruppo di spalatori di una volta che pulivano specialmente il centro, no?
Diciamo che c'è l'ESA, è l'ESA che ha predisposta per la pulizia, è solo che il lavoro è immane.
Parlavo proprio di un gruppo di cittadini privati che una volta davano una mano, adesso non esiste più il volontariato da questo punto di vista.
Diciamo dovremmo, secondo me, essere da soli a pensarci, almeno davanti casa.
Quello è compito di ognuno, pulire almeno davanti alla propria abitazione.
Almeno quello.
Però se si ricostituisse un gruppo di persone, di volontari, che per queste occasioni potessero dare una mano, non sarebbe una cosa brutta. Ne parleremo col sindaco, entriamo se c'è questa volontà oppure no, no?
Certamente, anche perché poi c'è da parlare con il sindaco, credo che sarà argomento di questa mattinata, della sentenza, no? Che è arrivata.
Un po'.
Sindaco, buongiorno, sappiamo che sei in viaggio.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Quindi magari la tua voce qualche volta potrebbe arrivare male, però finora ti sentiamo abbastanza bene. Allora, sindaco, con questa neve, con questo nevone che ha fatto, disagi, problemi, siamo stati all'altezza oppure no?
Ma allora, disagi ce ne sono stati. Ma io leggevo stamattina che in diversi comuni dell'Umbria ancora in alcuni casi non è tornata l'energia elettrica, in alcuni casi. Quindi, come dire, noi siamo stati sicuramente impegnati, dei disagi ci sono stati, non si può negare, però, come dire, noi alle 10.30, alle 22.30 dell'altro ieri avevamo tutti la corrente elettrica. Le strade erano percorribili. E quindi sicuramente si può fare meglio, ma credo che siamo stati all'altezza della situazione.
Ma abbiamo mezzi a sufficienza?
Ma noi abbiamo 5 mezzi come comune. Più abbiamo i 2 mezzi della protezione civile, più la provincia, che dovrebbe fare la sua parte, che purtroppo per mancanza di mezzi è stata carente.
Ho capito.
Però ecco.
Senti, sindaco, una volta i paesi, anche noi, ma forse in alta montagna, nelle Dolomiti ce l'hanno ancora, c'era un gruppo corposo di volontari, in queste occasioni venivano almeno a spalare le vie centrali, la piazza, eccetera. Ma abbiamo più un gruppo di volontari?
Ma noi, ripeto, ci appoggiamo sulla protezione civile, che ci ha dato una grande mano, però il problema è che noi non solo non abbiamo i volontari, ma se vi dico che abbiamo ricevuto delle chiamate perché lo spazzaneve aveva ostruito i cancelli, non è che capisco tutto, ma non è possiamo andare a pulire dentro le case.
No, i cittadini davanti a casa dovrebbero pulirsi da solo, come ho fatto io mezza giornata l'ho passata a spalare la neve davanti alla mia abitazione, come dovrebbero fare tutti, secondo me, no?
Beh, io vi dico che per rientrare a casa mia, che abito in campagna, ho una strada comunale di 600 metri in salita, che non salivo, e quindi io, la mia compagna, i miei vicini, mio fratello, ci siamo puliti a mano 600 metri di strada. Passava la gente e dice: ma come, il sindaco pulisce? Beh, certo, dico, se voglio tornare a casa devo pur farlo. E quindi ecco, se forse questo spirito tuo ce l'avessero un po' tutti, le cose andrebbero un po' meglio, ma tante ore
perché poi non sono neanche così giovane, quindi i giovani hanno più forze, speriamo che questa come si dice, questo uso civico, questa civiltà possa passare, questa solidarietà, diciamo così, no? Perché tra di noi, nelle vie, se stiamo tutti insieme, che facciamo un lavoro di pulizia, si fa in compagnia, si fa velocemente e si fa una bella opera anche per noi stessi, per il nostro comune, no?
Sì, ma devo dire che in tante parti questo è successo, devo dire la verità. Adesso non è che voglio fare tutta erba un fascio, ovviamente, ma ci sono state delle lodevoli eccezioni dove si pretendeva che si pulisse anche il cancello di casa, ma sono cose che succedono sempre.
Vabbè. Tanto quelli che vorrebbero tutto dal comune ci sono stati sempre, quindi... Enrico ha preparato per te una bella domandina, poi te ne farò altre più leggere, ma questa è sostanziosa. Enrico?
No, la Cassazione ha, non so se ha messo parola fine al contenzioso con la comunanza, perché c'è stata la l'inammissibilità del ricorso della stessa comunanza. Ecco, io ti porto, tu già hai manifestato il tuo parere positivo per questo. La comunanza ha subito risposto, non so se ti è arrivata anche a te queste, diciamo,
queste ho letto.
Hai letto che dice la comunanza che sostenere la vittoria finale è pura mistificazione. Fra l'altro dice è molto pericolosa questa mistificazione, in quanto la Cassazione non si è espressa sulla legittimità della proroga della concessione, ma ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso. Insomma, che possiamo dire? Qual è la verità, sindaco?
Io ho fatto pochi esami di diritto, ma l'italiano in senso.
Sì.
Nel nostro ordinamento ci sono, come tutti sanno, 3 gradi di giudizio. E noi ne abbiamo fatti, purtroppo, sì, per 8 lunghissimi anni, tutti e 3. Non per nostra volontà, né del comune, né della regione, né della... E in tutti e 3 i gradi di giudizio, i 3 giudici, TAR, Consiglio di Stato e Cassazione, hanno dichiarato che gli atti fatti da regione e comune erano legittimi. Ora, le motivazioni, voglio semplicemente e sommessamente dire che quando il Consiglio di Stato rimandò al TAR per vizio di forma, come dice la comunanza, il ricorso proposto da regione e comune, la comunanza gridò alla vittoria.
Sì.
E quindi abbiamo ricominciato tutto l'iter grazie a questa stupenda vittoria. Ora, dopo 3 gradi di giudizio, quindi non ce ne sarà un altro di grado di giudizio, perché l'ordinamento italiano non lo contempla, l'ordinamento, non il sindaco, quindi la prova della concessione è legittima perché l'hanno stabilito 3 giudici in 3 gradi di giudizio, quindi... non so cosa ci sarebbe di mistificatorio nel dire
però,
questo.
Sì, però la comunanza insiste dicendo che è stata soltanto una battaglia vinta, non la guerra, e quindi cosa c'è ancora qualcosa, qualche contenzioso sul quale chiamato il comune, l'azienda e la regione in giudizio? Oppure è finita qui la storia? Perché se è soltanto una battaglia vinta e non la guerra, vuol dire che si continuerà qui fino all'infinito.
Ma allora già questi termini la dicono lunga, certo, sulle reali, certo, intenzioni, certo, di questi signori. Perché la nostra comunità vuole solo e soltanto il ripristino dell'area e la possibilità di avere degli investimenti sul territorio. Non gliene frega assolutamente niente di questi contenziosi che sono risultati dannosi, inutili, ci hanno fatto perdere 8 anni di tempo. E anche quando parlano dei cosiddetti cabinotti, sappiano questi signori, perché lo sanno, che anche la sovrintendenza ha dato l'ok alle sanatorie di 2 pozzi su 3 e presto arriverà il terzo. Quindi le sentenze, che noi rispettiamo, saranno rispettate alla lettera. Se questi signori vogliono continuare a tenere in ostaggio la nostra comunità, lo facciano. Io mi auguro che riflettano sul fatto che stanno creando danno alla comunità, perché lo ha detto il giudice, non l'ha detto il sindaco, anzi 3 giudici, e che la smettano con questi contenziosi inutili che non tutelano l'interesse pubblico prevalente.
Senti, sindaco, a parte, posso aggiungere una cosa? A parte che parlare di guerra in questo periodo in cui la guerra ce l'abbiamo vicina e ci crea grossi problemi, mi sembra un po' esagerato parlare di guerra, no Enrico?
Beh,
parlare di guerra, certo, insomma, certo, è una stupidaggine. Sindaco, io mi auguro che le cose, insomma, in qualche modo possano essere risolte, ci sia anche un abboccamento, un colloquio, un dialogo con queste persone qui, ma soprattutto io mi chiedo i 18.000 euro circa che ha chiesto di spese i giudici, chi le pagherà?
Beh, le dovrà pagare la comunanza grande.
Sì, no, dico, ma insomma, io voglio che si rendano conto che poi vanno incontro anche a grosse spese, quindi sono privati cittadini. Non credo che abbiano...
Dovranno rispondere il comune, la regione e l'azienda. Ma tra l'altro vi dirò di più, il grandissimo contenzioso su questo presunto abuso dei pozzi, lo sapete a quale eclatante risultato ha portato? 8 anni di cause? Ha portato a questo strepitoso risultato che, mentre prima tutti i locali tecnici dell'attingimento R3 e R4 erano interrati, quindi non si vedevano, ora sono sopra terra. Quindi un risultato straordinario dopo 8 anni. E la comunità ha avuto questo strabiliante risultato che, mentre prima i locali tecnici erano a scomparsa, e mancavano delle carte. Ora ci sono le carte, sono regolari, ma sono a vista, quindi una vittoria strepitosa. Io, ecco, non posso altro per questo, direi basta, si siedono al tavolo e discutere insieme a noi, all'azienda e alla regione, come investire al meglio per questa comunità, perché ormai la parola fine l'ha messa il giudice sulla proroga della concessione, non il sindaco, okay, né il presidente della regione, né l'amministratore delegato di Rocchetti.
Enrico? Per chiudere questo argomento, io ti ho visto molto nella tua risposta su Facebook, sì, ha detto siamo contenti, però sono amareggiato perché 8 anni si poteva fare, sicuramente sarebbe stata ripristinata quest'area, no, per il bene della comunità. È questo il tuo sfogo amaro come primo cittadino, ma come anche diciamo abitante di questo posto?
Ma io penso che i gualdesi debbano sapere la verità, che la verità l'ha stabilita il giudice, non il sindaco, è che se in questi 8 anni noi avessimo dato seguito a quelli che sono gli impegni sanciti in gazzetta ufficiale, quindi non aleatori al vento, che l'azienda deve portare avanti, cioè investire soldi propri, noi oggi avremo la valle risanata, un posto rimesso a nuovo, un nuovo stabilimento e tante persone potevano lavorare. Non abbiamo tutto questo per responsabilità ben precise che ha stabilito il giudice, ripeto, anzi tre giudici, e non né io, né il presidente della regione, né l'amministratore delegato.
D'accordo, sindaco. Certo. Noi facciamo appello al buon senso della comunanza, in modo arrivo che possa raggiungere, però, vista ormai la fine della, con questa sentenza della diatriba, che si possa raggiungere magari un modus vivendi, insomma, per aiutarsi, certo, a vicenda. Speriamo. Dunque, sindaco, io ho soltanto 2 domandine veloci, perché abbiamo parlato a lungo di queste cose più importanti, ma sono meno importanti, però te le faccio perché l'ho viste di persona, ho sentito, ho letto, e si parla della riqualificazione della vecchia torretta insieme al recupero generale degli spazi antistanti alla Roccafrea. È possibile riqualificare in qualche modo quella vecchia torretta? Rispondi velocemente, sindaco.
Intanto super veloce, ho incontrato personalmente i proprietari, che tra l'altro sono molto disponibili, quindi nei prossimi giorni ci incontreremo e molto probabilmente riusciremo ad avere la proprietà di quell'immobile.
Ok, ultima domanda da parte mia, riguarda il passaggio pedonale in curva poco visibile, oltretutto, questo dove parlo al comandante probabilmente, ma lo faccio a te adesso, e oltretutto con le strisce ormai quasi del tutto cancellate, quelle accanto alla rotonda principale. Ora, siccome mi pare di aver letto che i passaggi pedonali devono essere visibili, quindi sul rettilineo probabilmente, lì non solo non è visibile perché in curva, quindi appena fatta uscite dalla rotonda, ci si incontra il passaggio pedonale senza averlo visto un po' prima, lo si vede solo all'ultimo momento, ma oltretutto le strisce sono cancellate. Non mi pare una cosa normale, no, sindaco?
Assolutamente, ma lì adesso abbiamo avuto finanziato il recupero di via 24 maggio, sì, quindi non solo avremo un attraversamento pedonale posizionato dove deve stare, ma avremo anche una possibilità di transito pedonale che attualmente è ostruita per motivi che tutti conoscete, quindi sarà un intervento di riqualificazione complessiva di tutta l'area.
Un'ultima cosa da parte mia, perché domani c'è il Consiglio Comunale, un punto all'ordine del giorno riguarda lo stralcio per parziale delle cartelle esattoriali, le sanzioni e interessi in base alla legge di bilancio del governo, no? Quanto ammontano questi crediti che il Comune ha gli anni 2000-2015? Poi un'idea, non è, perché non sono evasori, si chiede, diciamo, il pagamento di queste cartelle a persone che hanno avuto dei problemi, delle problematiche in questi anni, dal 2000-2015, visto che in questi anni il territorio non è che stia messo bene. Non è possibile, un'idea che lanciamo, togliere interessi e sanzioni, magari dilazionare questi pagamenti a queste che sono state in difficoltà, sindaco? Domani ne discuterete in consiglio.
Allora, la risposta è molto semplice. Sì. La risposta è sì alla tua domanda, perché noi abbiamo un regolamento comunale che prevede il cosiddetto ravvedimento operoso, quindi si può rateizzare e stralciare la quota interessi anche di tributi datati. Quindi noi respingeremo questa sanatoria per un principio di equità, perché chi deve pagare è giusto che paghi, ma lo deve fare ovviamente nei modi e nelle forme che, con cui lo può fare. Quindi i nostri uffici sono a totale disposizione, sono 15 anni e significano centinaia di migliaia di euro per il comune, che credo non sia giusto stralciare. Ecco, tutto
no,
qui.
No,
la risposta alla domanda è chi può fare, e quindi contatti nell'ufficio tributi chi ha di queste pendenze, che in maniera anonima, molto riservata, e ogni caso verrà preso in considerazione.
Bene, bene, grazie, grazie signore. Sì. Abbiamo risposto anche a qualche cittadino che magari ha avuto ha questa pendenza, no? Quindi gli interessi verranno tolti, si pagherà in maniera più dilazionata con gli uffici del comune.
Con il sindaco è giusto che si paghi, anche se bisogna venire incontro a quelli che hanno avuto dei problemi, però un po' alla volta credo che tutti siano in grado di pagare queste cartelle. No? Grazie sindaco.
Fine settimana mette neve, sindaco, ecco, quindi... Ormai
sì,
sei
sì,
allertato.
Sì, ormai siamo allertati.
Va bene, sindaco. Se hai bisogno di.
Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio. Stasera Lazio-Milan, ultima partita del girone di andata di Serie A.
Un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Thank you. Buongiorno dalla redazione sportiva. Poker della Lazio al Milan nel match che ha chiuso il girone d'andata in Serie A. All'Olimpico vanno a segno Milinkovic, Savic, Zaccagni, Luis Alberto su calcio di rigore e Felipe Anderson. Per il Milan la crisi è ormai certificata. Il Napoli vola a più 12 sui rossoneri, mentre i ragazzi di Sarri agganciano Inter e Roma al terzo posto a quota 37. Ma il tecnico biancoceleste è già proiettato alla prossima sfida di campionato.
Appena l'arbitro ha fischiato la fine, a me è passato per la testa che abbiamo una partita con la Fiorentina fra pochi giorni difficilissima, e purtroppo noi viviamo in una piazza bellissima ma anche particolare, in cui dopo Lecce eravamo la peggio squadra d'Italia e stasera siamo la miglior squadra d'Italia, quindi riuscire a far mantenere l'equilibrio ai ragazzi in questo momento penso sia l'aspetto più importante. Non dobbiamo pensare a lungo periodo, dobbiamo riuscire a mantenere l'adrenalina con cui abbiamo giocato stasera sul livello alto anche nelle prossime partite. Purtroppo questa a volte sta la nostra PEC.
Mai nessuno come il Napoli in questa Serie A nella storia. I 12 punti di vantaggio della squadra di Spalletti sul Milan, secondo in classifica, sono il più ampio margine della storia del nostro campionato al giro di boa, da quando la Serie A è passata ai 3 punti per la vittoria. Il precedente record era della Juventus. Nel 2005-2006 i punti di distanza erano 10, poi lo scudetto fu assegnato all'Inter per la vicenda Calciopoli. Alle 11 a Nyon verranno sorteggiate le due semifinali di Nations League, a cui prenderanno parte le nazionali che hanno vinto i 4 gironi della Lega A. Le possibili avversarie dell'Italia di Roberto Mancini sono la Spagna, la Croazia e l'Olanda, padrona di casa. La fase finale si svolgerà tutta nei Paesi Bassi. Le vincenti delle due semifinali, in programma il 14 e il 15 giugno, si sfideranno nella finale del 18. In Inghilterra il Newcastle si aggiudica la prima semifinale di Coppa di Lega inglese contro il Southampton. La gara di ritorno è in programma il 31 gennaio. A Melbourne, decima giornata degli Australian Open di tennis, che chiuderà i quarti di finale maschili e femminili. È appena terminato il primo quarto e il primo semifinalista dello Slam è l'americano Tommy Paul, che si è aggiudicato il derby contro Ben Shelton 7-6, 6-3, 5-7, 6-4 in 3 ore e 8 minuti. Si tratta della prima semifinale Slam in carriera per Paul, che ora attende il vincitore del match tra Novak Djokovic e Andrei Rublev, in programma nella mattinata italiana. È tutto, alla prossima edizione.
Di tutto un po'.
Allora, abbiamo ascoltato il sindaco, quindi abbiamo avuto le delucidazioni che chiedevamo. Poi magari la prossima volta, se abbiamo qualche problema ancora, e se qualcuno ci fa notare che ha bisogno di risposte magari più precise, le faremo ancora.
Abbiamo una pagina
al nostro sindaco
per tutte le domande.
E speriamo che il sindaco che verrà dopo di lui ci dia la stessa possibilità, sia di destra che di sinistra.
Lo ringraziamo perché si è fermato con l'auto, era in viaggio, quindi è stato anche così carino, perché sennò capiva che magari ci potevano essere.
Io posso permettermi di fare una propaganda personale per una volta anni?
Politica no.
Faccio politica ormai da tanti anni, quindi non faccio più politica da quando ho lasciato l'assessorato alla cultura, come tu sai, nel 1994-95, non mi ricordo che anno era, e quindi non mi sono più dedicato attivamente alla politica, anche se naturalmente leggo e mi informo e seguo le cose politiche del paese, perché dovrebbero farlo tutti i cittadini, insomma, seguire le cose del paese.
Certamente.
Volevo dire questo: siccome io ho creato da qualche tempo, ho ricreato, perché mi era stato chiuso per vari motivi, un sito su YouTube. Se voi volete vedere i lavori che io ho fatto anche insieme ad altri, monologhi, dialoghi, poesie, quelle che ho fatto anche in teatro, se volete sentirle, guardarle in un video, basta andare sul sito di YouTube e cliccare le due parole Carlo Fosco,
Carlo Fosco,
e vi apparirà il mio sito. Poi cliccare ancora Carlo Fosco per vedere tutti i video, due volte insomma cliccarlo, la parola Carlo Fosco su YouTube, e avrete tutti i 23 video, mi pare sono 23, non ricordo, da 20-23 che sono già stati pubblicati su YouTube. Dico perché abbiamo anche pubblicato una poesia, con suo permesso naturalmente, di Henry De Luca, considero valore, molto bella, lui è stato molto gentile, ma ha anche scritto, ma ha risposto, ma dato il premio di poterla fare, quindi ne sono orgoglioso di aver potuto leggere questa poesia di Henry De Luca e di averla avuto da lui stesso il permesso di poterla pubblicare.
Beh, bene, no, la curiosità mia è come mai Carlo Fosco, il Fosco,
ma
perché dal Fosco,
prima no. Era Carlo Fiorucci, soltanto che mi hanno bannato il sito perché avevo fatto una poesia erotica, ma non era pornografica.
No, però
probabilmente qualcuno ha protestato, l'hanno bannato, allora non potevo tornare con lo stesso nome per fare un altro sito, ho cambiato il nome, ho messo Fosco perché è l'abbreviazione di Foscolo, perché quando ero ragazzino, quando studiavo alle superiori, ragazzetto, mi dilettavo a scrivere qualche poesia, allora gli amici mi chiamavano Foscolo, io non ho potevo utilizzare il nome Fosco perché mi sembrava un po' pretenzioso, allora ho ridotto a metà Fosco, quindi mi ha detto Carlo Fosco, la F è l'iniziale del mio cognome, tanto quindi chi ha curiosità di poter ascoltare qualcosa, basta che digita su YouTube le parole Carlo Fosco, entra nella prima parte del sito, poi digita ancora Carlo Fosco, ci clicca sopra e ha tutti i miei video da ascoltare e da vedere, perché sono video su YouTube.
Ma ci sei tu sul video?
Video sottofondo delle lavori che abbiamo fatto insieme anche al gruppo del teatro web.
Quindi ricordate YouTube Carlo Fosco e vi godete.
Voglio anche ricordare, per chi non l'ha fatto ancora, di andare nelle edicole, nelle librerie, a comprare il libro che abbiamo presentato al Teatro Thalia di Lucia Cerretti, no? Che parla dei dialetti di una volta, quindi è un libro molto interessante con i canti, i dialetti, i proverbi, eccetera, eccetera. È veramente interessante, a un prezzo molto, molto basso, soltanto 12 euro, quindi in tutte le edicole e nelle librerie di Gualdo. Vi invito a comprarlo perché è interessante.
E visto che siamo in tema di pubblicità dei libri, anche il libro di Emiliano Pinacoli ha fatto una ristampa, quindi ci sono per coloro che magari non hanno ancora avuto la possibilità di comprarlo, possono andare nelle librerie. La vita vivace,
c'è una grossa vitalità in questi ultimi anno o altri anni a Gualdo per quanto riguarda l'editoria, anche perché abbiamo una casa editrice già locale, no?
Esattamente.
E c'è molta gente che si mette a scrivere, poi con successo o un poco successo non ha importanza, l'importante è che si abbia la volontà e la voglia, insomma, di comunicare, ecco.
Sì, c'è curiosità anche per ricordare i tempi passati, perché si stava meglio quando si stava peggio, questo è il punto di domanda, credo proprio di sì, perché si ricordano questi fatti.
Al titolo del libro che io vi ho consigliato, naturalmente, Voci del mio paese, che Lucia Cerretti è una nostra compaesana che adesso però è andata a vivere a Milano da quando era ragazza e che ha curato sui ricordi del padre, che sono racconti di 100 anni fa, di 70 anni fa, insomma, quindi racconti del nostro passato. È interessante anche come rievocazione storica della vita delle nostre frazioni, dei nostri concittadini. Quindi vi invito veramente a comprarlo, perché poi la cifra non è molto alta, ripeto, 12 euro, è un libro di 400 pagine, quindi capirete che è poco, una bella veste tipografica.
Siamo ai saluti finali, appuntamento quindi a mercoledì prossimo, sarà il nuovo mese, il primo febbraio di questo 2023, sempre alle 10:10.
Quanti ce l'ha questo febbraio? 29,
febbraio 28. 28 quest'anno.
Ce l'ha 28, finisce presto.
E oppure potete riascoltare questa trasmissione domani giovedì alle 13:10, sempre sulle nostre frequenze oppure sulla nostra pagina podcast, dove tutte le puntate di tutto.
Vi ringraziamo per l'ascolto, allora sentirci la settimana prossima insieme a te e insieme naturalmente a coloro che ci seguono e al sindaco stesso.
Certamente.
Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti. Thank you.